Libri, storie e idee.
Buon pomeriggio da Iari Bernasconi, benvenuti ad Alice, la trasmissione che ogni sabato Rete 2 dedica al mondo dei libri e della letteratura. Ma è veramente il momento di parlare di letteratura in questi tempi difficili, mentre la crisi legata alla pandemia di Covid-19 continua a imperversare? La risposta è sì, e ce la suggerisce uno dei più importanti scrittori svizzeri di lingua italiana, Alberto Nessi, che proprio 2 giorni fa ha compiuto 80 anni, un anniversario che coincide proprio con l'uscita del suo Corona Blues, diario dell'anno 2020, un atto intimo, diciamo, di riflessione e di resistenza, di cui appunto parleremo oggi, ma un compleanno rotondo che è anche l'occasione per festeggiare l'autore con almeno 2 volumi, da una parte la raccolta di omaggi letterari Rampe di Lancio, Doganieri, Nuvole, curato dalla Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana e pubblicato dalle Edizioni Sottoscala. Dall'altra ancora l'antologia con autografi e inediti Perché non scrivo con un filo d'erba, pubblicato da Interlinea. Accanto a Nessi sentiremo oggi delle voci e delle lingue e dei linguaggi ben diversi fra loro, a ricordare in fondo che la letteratura resta un formidabile bastione di resistenza in tutti i suoi suoni e in tutte le sue forme. Per cominciare, grazie alla collega Natasha Fioretti, avremo la possibilità di dialogare con la georgiana che scrive in tedesco Nino Aratishvili. Scopriremo poi le cronachette di Giacomo Nanni, oltre 700 pagine a fumetti dedicate a una gattina. Ascolteremo le sonorità del romancio con il poeta Domenico Andri e la sua raccolta Sablun, Sabbia. Partiremo infine in compagnia di Moira Bubola alla scoperta delle civette impossibili dell'americano Brian Phillips, libro tanto affascinante quanto indefinibile. Per il sommario è tutto, io aggiungo ancora che il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre attivo, rete2@rsi.ch, scriveteci se lo desiderate, e ricordo pure che Alice si può ritrovare in podcast sul sito internet di Rete 2 o per estratti nelle pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 12:35. È il momento di lasciare la parola alla collega Natasha Fioretti e a Nino Aratishvili.
Alice. Alice.
300.000 copie vendute soltanto in Germania, acclamato dal pubblico e dalla critica, tradotto in 20 lingue, nominato libro dell'anno dal settimanale tedesco Der Spiegel, vincitore del premio Anna Segers, del premio Bertolt Brecht, per citarne soltanto alcuni, definito dal Guardian una pietra miliare della letteratura. L'ottava vita per Brilka, il romanzo di Nino Aratishvili, è uscito quest'anno anche in italiano per l'editore Marsiglio. Ospite degli eventi letterari del Monte Verità, abbiamo colto l'occasione per conoscere da vicino una delle voci più promettenti della letteratura tedesca e soprattutto per farci guidare ed entrare nelle pieghe del suo romanzo.
Ich verdanke diese Geschichte einem Jahrhundert, das alle betrogen und hintergangen hat, alle die, die hofften. Ich verdanke diese Geschichte einem lange andauernden Verrat, der sich wie ein Fluch über meine Familie gelegt hatte.
Non solo scrittrice, Nino Aratishvili è anche drammaturga e regista teatrale, e quello che abbiamo ascoltato era proprio un frammento della sua pièce teatrale tratta dal romanzo L'ottava vita, che recita così: devo queste righe a un secolo che ha ingannato e raggirato tutti. Tutti quelli che speravano. Devo queste righe a un tradimento di lunga durata, che ha pesato sulla mia famiglia come una maledizione. Parole che riecheggiano nelle prime pagine del romanzo. Qual è il messaggio, Nino Aratishvili?
Naja, ich meine, das war ja ein Jahrhundert voller, also der Anfang des Jahrhunderts war ja weltweit von sehr großen Hoffnungen und Umbrüchen.
Il XX secolo sin dagli albori è stato salutato con grandi speranze e aspettative, segnato da grandi cambiamenti. Pensiamo alla rivoluzione di ottobre nell'Ovest. C'era questa idea di riconcepire il mondo da capo, di pensare un nuovo tipo di essere umano grazie a questo sistema che si fondava sui principi di fratellanza e giustizia. Poi però, nel giro di pochi mesi, questi principi sono stati traditi ed è iniziata la grande lotta per il potere. Lo stesso accadeva a Occidente con la salita al potere dei nazionalsocialisti e la fine del sogno europeo con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Se solo immaginiamo tutte le persone che sono morte in nome di questi principi, ammazzate in modo brutale, e le dittature che sono nate in seguito, i regimi di violenza che si sono imposti, e poi tutti quei morti. Morti, morti. A est come a ovest è stata un'epoca di estremismi in cui le persone hanno sacrificato le loro vite per delle ideologie. Le speranze, i sogni di inizio secolo si sono trasformati in bagni di sangue. A questo si riferisce questa frase.
Sowohl auf der östlichen als auch westlichen Seite und das endete ja einfach in diesem riesengroßen blutigen Schlamassel und darauf bezieht sich dieser Satz.
1200 pagine l'edizione tedesca, 1148 quella italiana. Peso del volume 1232 grammi. Eppure la storia della famiglia Yasci si legge tutta ad un fiato. Qual è il segreto? Ce lo dica. È nata per scrivere o è stata in particolare questa storia ad ispirarla con tale intensità?
Naja, das müssen natürlich andere beurteilen. Ich kann aber schon sagen, dass Schreiben mein Leben schon ziemlich...
Devono essere gli altri a dirlo. Io posso dire che la scrittura quasi da subito ha contribuito a definire e a determinare la mia vita. In prima linea, naturalmente, sono stata una lettrice. Già da bambina avevo una grande confidenza con il mondo dei libri, eppure non sarei mai riuscita ad immaginare o non mi sarei mai sognata in giovinezza di dire ad alta voce «voglio diventare una scrittrice». Non sapevo se sarei stata all'altezza. Ho esordito presto. Scrivere ha sempre fatto parte di me e della mia vita, come mangiare o respirare. La scrittura da sempre rappresenta per me un accesso privilegiato al mondo e non mi sono mai fatta grandi domande in merito. È stata enorme la mia gioia nel constatare che ciò che scrivo raggiunge altre persone. Certo, il percorso che mi ha portata qui è stato lungo, non è avvenuto tutto dall'oggi al domani. L'ottava vita è un libro particolare, rimarrà una pietra miliare del mio lavoro. Molte persone si sono identificate con il romanzo o si sono sentite chiamate in causa. Una risonanza così non me la sarei aspettata. Proprio per i motivi che citava lei nella domanda, il volume e il numero di pagine dell'opera e il fatto che si parla di un paese, la Georgia, che nell'Europa occidentale a malapena si conosce, pensavo sarebbe accaduto il contrario. Per quanto mi riguarda, è un libro fortemente voluto, nato da una serie di domande e dal desiderio profondo di capire meglio certe cose, ricostruire e conoscere il contesto, anche il mio personale relativo alla mia biografia, seppure il libro non sia autobiografico. Non è la mia famiglia quella che descrivo nel romanzo. Credo che i lettori sentano questa urgenza. Credo di essere riuscita a trasmettere l'importanza e la passione che questa storia aveva per me.
Was viele Menschen erreicht oder dass es vielleicht was in diesem Buch besonders zu spüren ist, dass es mir eben ein sehr wichtiges Anliegen war, das zu schreiben.
L'ottava vita, uscito in Germania nel 2014, è il suo terzo romanzo. Esce dunque dopo Iuia e Il mio dolce gemello, pubblicato in italiano per Mondadori, mentre il suo lavoro più recente si intitola Il gatto e il generale. Sono tutti usciti in tedesco e non in georgiano, la sua lingua madre. Perché questa scelta?
Also ganz ursprünglich habe ich auf Georgisch geschrieben oder meine ersten Schreibversuche auf Georgisch gemacht.
In origine, proprio agli inizi, scrivevo in georgiano. Ma una volta arrivata in Germania, prima per via degli studi e poi per via della mia carriera di scrittrice, ho scelto il tedesco. Avevo comunque già fatto esperienza a Tbilisi. La mia scuola era molto orientata alla lingua tedesca e nel nostro gruppo di teatro preparavamo anche rappresentazioni in tedesco. Quella di scrivere in tedesco è stata una decisione spontanea, non meditata, anche perché pur essendo per me una lingua straniera, non l'ho mai percepita come tale. A quei tempi studiavo e sapevo che volevo portare in scena un pezzo teatrale che io stessa avrei scritto. In fondo, devo ammettere, è stata una decisione dettata dalla pigrizia. Sapevo che se avessi scritto in georgiano poi mi sarebbe toccato tradurre in tedesco. Così mi sono buttata e non sono più tornata indietro. Sicuramente ha inciso il fatto che dopo gli studi sono rimasta in Germania. Sarebbe probabilmente andata diversamente se fossi tornata in Georgia. La lingua tedesca è diventata così parte del mio vissuto quotidiano e in poco tempo l'ho fatta mia. Rimane sempre una lingua straniera, eppure non la sento come tale se non in alcuni momenti. Ad esempio, durante la correzione di bozze dei miei manoscritti, mi accorgo di quanto sia georgiano il mio tedesco. Ha un colore diverso. Con l'editor discutiamo spesso delle metafore, dei mezzi stilistici, e in alcuni punti diventa chiaro che talvolta, per quanto mi riguarda, le cose prendono forma nella traduzione. Un altro motivo per cui ho scelto di scrivere in tedesco è il fatto che mi dà una certa distanza dalle cose di cui scrivo. La seconda lingua, a differenza della tua lingua madre, ti dà una maggiore distanza, e questo l'ho apprezzato sin dal primo momento. In ogni caso, non è stato un passo ponderato o pianificato, è venuto da sé.
Kann das einfach noch mal besser als eine Muttersprache und das hat mir glaube ich gut gefallen, aber wie gesagt, das war kein wirklich überlegter oder geplanter Schritt.
Raccontare e ripercorrere un secolo di storia, anche se recente, non è un compito facile. Come si è documentata e soprattutto come è andata? Cosa ha scoperto nelle sue ricerche?
Ja, es ist so merkwürdig, weil eigentlich hat sich das für mich nicht so kompliziert angefühlt.
Può sembrare strano, ma per me non è stato così complicato. Ho fatto più fatica con altri libri, ad esempio con Il gatto e il generale, la mia opera più recente. In questo caso la ricerca si è dimostrata molto più complessa, per il fatto che la storia è ambientata in Cecenia, un paese straniero. Nel caso dell'Ottava vita, non ho fatto altro che seguire, in ordine cronologico, le vicende più importanti che hanno caratterizzato il XX secolo, e dunque la sequenza della storia era già data. In altre parole, mi sono orientata ai fatti. Cosa accadde, per esempio, all'inizio del Novecento, nel 1917, nel 1921 e così via. È stato molto utile e proficuo, perché la storia, quella reale, mi ha dato il tempo, il ritmo del libro.
Documenti a parte, quando si racconta una storia di questa portata, si assume un punto di vista, si decide di raccontarla da una prospettiva precisa. Qual è stata la sua?
Ich muss auch sagen, dass ich die Geschichte, klar, bestimmte große Ereignisse kannte ich, wusste ich.
Certo, conoscevo i fatti storici principali, però ignoravo molti dettagli e collegamenti, non mi era sempre chiaro il contesto. Il motivo che mi ha spinto a scrivere questo romanzo è che ad un certo punto mi sono resa conto di conoscere la storia del XX secolo da una prospettiva occidentale e meno da una prospettiva georgiana. Può sembrare paradossale, ma mentre mi accorgevo di sapere tutto sul periodo nazista, pochissimo invece sapevo sul comunismo. In Georgia, negli ultimi 30 anni, non c'è stata una vera rielaborazione di quel periodo storico. Certo, molte cose le ho vissute e ho sentite anch'io da bambina. Sono note le storie di repressione, ma di altre non ero mai venuta a conoscenza. Mi mancava il nesso che teneva insieme il tutto. Molto si sapeva di storie private e familiari, delle repressioni, del periodo stalinista, dei gulag, ma come tutto ciò fosse legato insieme era molto meno evidente, o come gli eventi si fossero influenzati a vicenda. Ho scoperto molti dettagli, molte cose che non sapevo, spesso verità crudeli. Ho lavorato a stretto contatto con la stampa. Ho fatto molte ricerche in diverse biblioteche in Russia. Ho spulciato riviste e giornali degli anni 20 e 30. E anche questo mi è stato di grande aiuto, perché attraverso la forma e i contenuti degli articoli, il fatto di dire o non dire certe cose, mi ha aiutato a ricostruire e a riconoscere la propaganda di quei tempi. Durante la stesura del romanzo, mi è capitato spesso di andare a riprendere le mie fonti, fare delle verifiche e poi decidere se evidenziare o modificare un elemento della storia.
Quasi zu bestimmten Stellen zurück und habe dann je nachdem was ich gerade rausgefunden hatte, dann noch was eingefügt oder eben verändert.
Il romanzo inizia dalla fine, dunque dall'ultima generazione, l'ottava, quella di Brilka, nata nel 1993. Prima di lei ci sono Daria, Nizza, Elene, Kostia, Kitty, Cristine, Lida, Mary e infine Stasia, la sognatrice. Ci racconti di lei?
Ja, sie ist die Figur auf jeden Fall, mit der ich die längste Zeit verbracht habe, weil sie einfach sehr alt wird.
È la figura con la quale ho passato più tempo. Stasia diventa molto anziana ed è stata un'ottima occasione per me come autrice Avere a disposizione una finestra temporale così ampia. Arriva a compiere 99 anni, quasi un secolo, e mi sono divertita a descriverla e a presentarla sotto tutte le sue sfaccettature e palette di colori. Dalla ragazzina trassognata fino all'anziana donna disillusa. Mi è piaciuto molto e anche qui volevo che non fosse riconoscibile come una figura bianca o nera, da etichettare come buona o cattiva. Volevo che fosse un personaggio in carne e ossa, ambivalente. Stasia dà sui nervi perché vive al di fuori della realtà. Ha un modo di fare e di essere per cui, se le cose non vanno come dice lei, si ritira nel suo mondo. Questo la porta a decidere d'impulso, spesso, senza essere consapevole delle conseguenze. Al contempo, senza volerlo, diventa la grande matriarca che tiene in mano le fila della storia e della famiglia. Non le interessa esercitare il potere sulle vite degli altri, semplicemente si trova in questo ruolo. Poi anche lei evolve, si trasforma. A seconda del decennio o della fase della sua vita la incontriamo più forte, con una maggiore chiarezza di intenti, anche se, appunto, spesso si rintana nel suo mondo di sogni. A 70 anni prende lezioni di danza, parla con i suoi fantasmi. A mio avviso è una figura controversa che però viene percepita come positiva. Le persone nei suoi confronti reagiscono con benevolenza, forse anche per via della sua scurrilità. Per me rimane una figura complessa, non necessariamente positiva e non solo una vittima.
Aber für mich war das jetzt nicht irgendwie nur so eine gute oder eine ausschließlich eine Opferfigur.
Le donne dunque sono le grandi protagoniste di questa storia, coloro che tessono le fila del grande tappeto di famiglia. Perché questo sguardo femminile?
Also es gibt auch einen Mann, Kostja, und es gibt auch Männer, muss ich von immer dann hinzufügen, weil es oft dann so Thema ist.
Non ci sono soltanto donne, c'è anche Kostja e ci sono altri uomini nel romanzo, mi tocca ribadirlo spesso. Anch'io provengo da una famiglia di donne. Sono cresciuta con molte donne attorno, donne forti, e così è naturale che ne scriva. Scrivo di ciò che conosco o ciò che per me corrisponde ad una certa forma della realtà. Trovo così triste che in Germania e nell'Europa occidentale scrivere di donne sia oggi ancora considerato un'eccezione o qualcosa di particolare. Come se si volesse presupporre che le donne di per sé sono deboli. Le donne che ho conosciuto, con le quali sono cresciuta, e le donne che oggi conosco, non indossano vestitini rosa e non stanno spalmate sul divano ad aspettare che arrivi il principe azzurro a prenderle per mano. Restando in tema, un altro elemento che mi ha interessato è la prospettiva storica completamente al maschile. La narrazione storica, gli eventi, le guerre, le imprese valorose o le azioni crudeli sono tutte appannaggio degli uomini. E sulle spalle di chi si sono compiuti? Sulle persone normali, le persone comuni di cui la metà o forse di più erano donne. Questo tutto a un tratto è diventato il mio obiettivo, raccontare i grandi accadimenti da una prospettiva privata, familiare, raccontare l'intreccio di relazioni umane, le speranze, gli amori, le aspettative di più generazioni. E ho trovato interessante farlo partendo dalle donne, dal loro sguardo sul mondo e sulla vita quotidiana. Ho scelto le donne perché mi sembrava ridondante riproporre per la centesima volta la storia eroica di un uomo che va in guerra. La letteratura ce l'ha già proposto tante volte, così come i film. Non volevo neanche raccontare per l'ennesima volta i luoghi e i centri dello scontro, ma concentrarmi sulla sfera umana privata, sulle perdite e le privazioni provate da chi non era in prima linea. Questo punto di vista ha acquistato per me significato e l'ho sentito molto vicino.
Ja, also ich glaube, das war einfach für mich aus sehr vielen Gründen richtig oder naheliegend.
Tra le figure maschili abbiamo citato Kostja, ma ci sono anche Simon, il marito di Stasia, Ketevan, il fabbricante di cioccolata, e una molto interessante poliedrica, che è quella di Giorgi Alania, addetto culturale all'ambasciata sovietica. Che tipo è?
Er ist eine für mich sehr wichtige Figur, weil er auf den ersten Blick zwar irgendwie im Hintergrund steht, aber sehr viele Dinge dann doch lenkt und entscheidet.
Per me è una figura molto importante, anche se a prima vista potrebbe sembrare secondaria o rilegata sullo sfondo. In verità manovra e decide molte cose e non la definirei una figura positiva perché commette cose atroci per conto del governo sovietico per il quale lavora a Londra. Il suo compito è quello di stanare persone emigrate, scappate dall'Unione Sovietica per ricacciarle in patria e metterle in prigione, nel migliore dei casi, o fucilarle. Un metodo promosso a lungo e in modo brutale dal regime stalinista, ma rimasto molto in voga anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Le persone che venivano rimpatriate venivano attirate con false promesse e spesso arrivavano in nave. Molte finivano nei gulag e venivano bollate come traditrici della patria. Lui fa il suo lavoro con una certa consapevolezza e deve convivere con questo peso. D'altro canto, si dimostra essere un amico molto leale. Rimane molto fedele alla famiglia Yashi, che sente un po' come la propria. È un personaggio molto affascinante, che non può essere definito semplicemente bianco o nero. Non è né buono né cattivo, ma una persona ambivalente.
Donne e uomini, la storia abbonda di personaggi e di intrecci, ma non abbiamo parlato di un'altra grande protagonista, la ricetta della cioccolata calda, che passa di generazione in generazione. Come le è venuta questa idea?
Naja, also ich meine, diese Schokolade ursprünglich wollte ich war gar nicht geplant, dass sie so eine zentrale Rolle einnimmt. Das war einfach ein
All'inizio non era pensato che la ricetta della cioccolata calda assumesse un ruolo così centrale. Pensavo di inserirla nel prologo perché il desiderio era quello di iniziare con un qualcosa di bello. Mi è venuta in mente la fabbrica di cioccolato e mi piaceva l'immagine della famiglia coinvolta in questa impresa. Non solo, volevo ricreare le atmosfere dei caffè viennesi dell'epoca con i loro Jugendstil, condire la storia con una nota sentimentale un tantino decadente. E poi mi piaceva l'idea che fosse un qualcosa che si potesse tramandare e così sempre di più ha preso forma l'idea della ricetta. Proprio come la ricetta e la cioccolata calda vengono riproposte di generazione in generazione, questa idea della ripetizione e della ciclicità sottende tutta l'opera, per cui a volte si ha la sensazione di muoversi in tondo e non soltanto per quanto riguarda i personaggi e le loro vite, ma anche per quanto riguarda il corso della storia. Molte cose si ripetono, girano in cerchio. Lo sviluppo sociale, la politica e di riflesso i personaggi. Ciò che non rielaborano si ripropone come una sorta di trauma e si tramanda all'interno della famiglia. Per questo mi piaceva l'immagine di un qualcosa di magico che risveglia il lato irrazionale, perché spesso non è afferrabile e di base resta una questione di interpretazione. Anche qui non volevo una connotazione a senso unico. Tanto i protagonisti quanto i lettori hanno la libertà di connotare le cioccolate come meglio credono. Alcune, come Christine, sono molto scettiche. Altre, come Stasia, credono fermamente che la ricetta contenga una maledizione. E sorge una domanda: quanta autodeterminazione è possibile in un contesto come quello dell'Unione Sovietica e dunque sotto un regime dittatoriale? Quale sacrificio comportava per le singole persone, i singoli esseri umani, la lotta per la felicità individuale, se tutto era già prestabilito e prescritto?
Was für ein Kampf das immer jeweils für die einzelnen Menschen war, um das individuelle Glück zu kämpfen, wenn alles vorgegeben und vorgeschrieben ist.
Questa immagine della ricetta e delle storie familiari che si tramandano di generazione in generazione è molto bella, perché trasmette l'idea di un legame molto intenso ed esprime un forte sentimento di appartenenza. È un'esperienza che la riguarda da vicino, Nino Ratishvili l'ha vissuta anche lei nella sua famiglia, è un'esperienza di cui lei scrive perché l'ha vissuta in prima persona.
Ich könnte jetzt nicht so bewusst sagen, dass das jetzt ein besonders großes Thema in meiner Familie war oder ist.
Non posso dire che nella nostra famiglia fosse un tema preponderante. Anch'io ho ricevuto e fatti miei determinati modelli, determinate impronte. Anche nella nostra famiglia si usa parlare e raccontare molto. Credo abbia a che fare con il nostro retroterra georgiano che ci rende tutte persone loquaci. Naturalmente ci sono temi troppo dolorosi che si cerca di aggirare, frammenti della propria vita che si preservano nella luce crepuscolare. Ma non era questo il tema centrale per il mio romanzo o la mia vita. Questo aspetto si è semplicemente inserito in modo molto naturale nella narrazione. E poi, proprio come avviene per i racconti e per le storie, mi accorgevo che tutto si muoveva in modo circolare. Iniziava e finiva ogni volta un nuovo giro. Un elemento ciclico che ritrovo anche nella storia georgiana degli ultimi 30 anni, in cui, dopo vari tentativi di cambiamento e di rottura, si ha la sensazione di ritornare sempre allo stesso punto. In qualche forma volevo che nel romanzo questo aspetto emergesse.
Ecco, facciamo un ultimo passo dalla finzione alla realtà. Nino Ratishvili, dalla sua biografia sapevo che lei vive da lungo tempo ad Amburgo, ma nella nostra chiacchierata introduttiva in realtà mi ha rivelato che qualcosa è cambiato. Lei è appena arrivata a Berlino e qui mi verrebbe da dire ormai tutti gli scrittori oggi vivono a Berlino. Lei come si trova?
Ich bin vor 4 Wochen nach 16 Jahren Hamburg nach Berlin umgezogen. Bei uns waren es tatsächlich private.
Sono arrivata a Berlino da sole 4 settimane. Dopo aver vissuto per 16 anni ad Amburgo, ci siamo trasferiti per motivi personali. A lungo mi sono opposta e ora eccomi qui. È ancora tutto nuovo. Sto ancora cercando di capire dove mi trovo. E poi con la pandemia è tutto più complicato. Naturalmente conoscevo già Berlino. Ero stata qui molte volte. Ho diversi amici. Ma abitarci è un'altra cosa. Noi viviamo a Berlino Est. E in queste settimane mi sono resa conto di quanto 30 anni dopo la storia qui sia ancora molto presente, influenzi le persone e la vita quotidiana in modo particolare. È un tratto molto peculiare di questa città. Amburgo in confronto era una città borghese e accogliente. Ci vorrà del tempo, insomma, perché mi ci abitui.
Nicht genau weiß, bin ich jetzt eigentlich schon weg aus Hamburg und bin ich hier angekommen, aber das wird sicherlich noch eine Weile so weitergehen.
Vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, era la voce di Nino Haratishvili e con lei abbiamo parlato del suo romanzo uscito per Marsiglio, L'ottava vita per Brilka.
Plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Oh, oh, oh. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
Più più ti bacio, più mi piace baciarti. Non fa una grinza, direi. Era il cantante francese Thomas Dutronc, Plus je t'embrasse, dal disco di quest'anno Frenchy. Noi siamo sempre ad Alice, ricordo brevemente i contenuti delle prossime pagine. Fra poco sarà il momento di Alberto Nessi e del suo Corona Blues. Poi sentiremo il fumettista italiano Giacomo Nanni e le sue cronachette. L'abbiamo detto, oltre 700 pagine dedicate a una gattina nera. Insieme con il poeta romanciofono Domenico Andri discuteremo di Sablun, cioè sabbia, e infine ci lasceremo raccontare da Moira Bubola il fantastico mondo di Brian Phillips e del suo libro Le civette impossibili. Tutto questo nella prossima ora di Alice. Ora bando alle chiacchiere, è il momento di Alberto Nessi.
Alice. Alice.
Ha festeggiato 80 anni due giorni fa ed è uno dei più importanti scrittori svizzeri di lingua italiana, Gran Premio Svizzero di Letteratura nel 2016. Non penso io debba dilungarmi troppo perché avete già capito, si tratta di Alberto Nessi che è in collegamento. Buongiorno e grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a lei.
Alberto Nessi, le sollecitazioni, diciamo, per questi suoi 80 anni sono davvero numerose. Ecco, non voglio chiederle quante siano le interviste a cui si è sottoposto o si sottoporrà, per esempio la nostra adesso. Mi sono ripromesso però che oggi non avremmo parlato della sua carriera, ma specificatamente del suo libro in uscita in queste ore o al più tardi lunedì per le edizioni Casa Grande. Corona Blues, diario dell'anno 2020, questo è il titolo. Vorrei iniziare dal momento in cui qualcosa di personale, di intimo, come un diario, diventa un libro per tutti. Come è nata l'idea del diario innanzitutto e cosa l'ha spinta a renderlo pubblico e a condividerlo?
Sì, questo diario è nato da un Moleskine che tenevo sempre in tasca in quei giorni della scorsa primavera. Per la prima volta in realtà, non ho mai lavorato con Moleskine. Mi capitava di svegliarmi di notte e di prendere degli appunti, sia in prosa che in poesia. E quindi è nato proprio dal piacere di scrivere con la matita, con il lapis sulla carta. Tant'è vero che volevo intitolarlo In punta di lapis. E poi ho mandato un testo al mio amico Christian, che mi traduce anche in francese talvolta, spesso, insomma, quando capita. E Christian ha apprezzato il mio testo e mi ha chiesto: ma stai forse facendo un diario del confinamento? E io, siccome aveva apprezzato questa pagina, ho deciso di mettermi, insomma, di buccio buono al lavoro e di mandarlo all'editore.
Christian, che possiamo dirlo, è Christian Virda.
Christian Virda, esattamente.
Traduttore, grande traduttore in realtà di molti, sì, autori svizzeri di lingua italiana.
Sì.
Nel suo libro, Alberto Nessi, sono naturalmente molti i temi toccati, come succede con le forme diaristiche. Certe volte in una sola pagina troviamo diversi spunti e tematiche davvero fra le più varie: consigli di lettura, spunti di riflessione, inviti alla contemplazione di certi fiori e vegetali. Certo, una delle domande di fondo più importanti la pone lei stesso nelle pagine iniziali. Si può parlare di poesia e di letteratura mentre si imperversa una pandemia, mentre la gente muore? È una domanda scomoda, difficile, ma che è anche necessario porsi, probabilmente.
Sì, credo non solo che sia possibile parlare di poesia e di letteratura, ma sia necessario. In questi momenti di crisi, di uscita dalla normalità, ci si pone più facilmente le domande essenziali sul nostro essere sulla terra. Ed è proprio la poesia e la letteratura che ci aiuta a rispondere a queste domande. Credo che la vita interiore si intensifichi in questi momenti, così è capitato a me, in presenza della minaccia della morte. Si concentra su se stessi. Secondo me anche la poesia è un linguaggio che esce dalla normalità e che favorisce l'interiorizzazione. Per questo è importante parlarne e leggerne.
Quindi la letteratura strettamente connessa alla vita, una volta di più.
Sì, sì, sicuramente.
Veniamo al titolo, questo Corona Blues. Il sottotitolo invece è Diario, appunto, dell'anno 2020. Corona Blues è anche una sua poesia che compare nel libro, ma sappiamo che dare un titolo in generale a un libro non è mai banale. Lei stesso ha appena detto che avrebbe chiamato il libro forse anche In punta di lapis. Beh, intanto le chiederei perché il blues e poi come è giunto a questa versione finale, Corona Blues, diario dell'anno 2020.
Sì, il titolo viene da questa poesia che è compresa nel libro e nella quale io ho voluto imitare i testi dei blues in modo ironico, direi. E io sono sempre stato attratto dal blues classico, quello di Betty Smith, per intenderci, un genere che mi è sempre piaciuto. I blues hanno la loro radice nella sofferenza, nel lamento degli schiavi, degli sfruttati, nella tristezza e nel dolore. E mi sembra che l'atmosfera che regnava in primavera aveva a che fare con la tristezza. Ma è importante dire che il blues ha la caratteristica di lenire questa tristezza come una medicina. È quello che io ho voluto fare anch'io con il mio diario. Per quanto riguarda il titolo, sì, se ne è discusso nella redazione della casa editrice. Mi sono lasciato convincere a mettere da parte il mio In punta di lapis per dare la precedenza a Corona Blues. Sembrava che rendesse di più l'atmosfera di quei giorni.
Un altro aspetto interessante di questo Corona Blues, Alberto Nessi, è la naturalezza, direi, appunto, con cui si passa dalla prosa alla poesia e di come certe volte la musica della poesia si insinui nei passaggi in prosa o viceversa i versi, come posso dire, si carichino di improvvisi impulsi narrativi. Cosa significa per lei questa convivenza, questa alternanza? Da dove proviene anche questa naturalezza?
Sì, proviene dal mio modo di essere, dalla mia storia personale. Io ho pubblicato sia poesia sia prosa narrativa, sono in un certo senso bigamo. Amo contaminare i generi. La poesia pura mi fa venire il mal di testa e la prosa di intrattenimento mi annoia un po'. Quindi mi piace, come ha detto lei, scrivere poesia raccontando e raccontare con accensioni poetiche, per così dire.
Beh, io sarei felice, Alberto Nessi, che lei ci leggesse qualcosa dal suo diario, che ora è un diario di tutti, possiamo dire, e le proporrei la poesia che si trova nell'ultima pagina del libro, se è d'accordo.
Volentieri. Insiste stamattina il merlo, dice: vieni con me, lascia il mondo malsano, apri gli occhi ancora per una volta. Ai crocicchi si nascondono uomini armati, tatuati come serpi. Nascondono una lama per uccidere lo zingaro muto. Vieni con me, apri gli occhi alla luce che s'accende. Fiorisce il castagno, prova a vivere ancora. Ti insegno la pozza d'acqua dove si riflette il chiaro. Te la insegno. Non ascoltare il lamento del cane legato alla catena. Non badare al rumore dei vetri rotti della serra dove giace l'amore ferito. Impara da me la gioia. Canta anche tu, anche se la tua voce è un po' stonata.
Grazie, Alberto Nessi. A un certo punto del diario lei dice, cito: lasciamo perdere la metafisica, per favore, e guardiamo le cose minime di tutti i giorni, interroghiamole. Ecco, mi sembra un passaggio importante che forse dice qualcosa anche della sua scrittura e anzi sembra quasi una dichiarazione di poetica. Le cose minime, le voci, gli oggetti quotidiani, la vita e dunque la letteratura stanno probabilmente proprio lì. Esagero un po'?
No, non esagero. È un po' una mia fissazione, diciamo così. La mia poetica è quella della quotidianità, della marginalità, delle cose minime, apparentemente banali, perché in realtà non c'è niente di banale. E per questo basterebbe considerare i titoli dei miei libri di poesia, i giorni feriali, ai margini, rasoterra, ladro di minuzie. Ma vorrei aggiungere che la mia poetica è anche quella dell'incontro. Nelle mie poesie, nelle mie prose narrative, ci sono tanti incontri. La vita, in fondo, è fatta di incontri. Quello che stiamo facendo adesso noi alla radio è un incontro.
E io ci aggiungerei anche il titolo Corona Blues, perché il giro di blues potrebbe sembrare quanto di più semplice al mondo, eppure, sì. Eppure ci sta in fondo tutta la vita lì dentro.
Sì, la semplicità, la poesia è una complicata semplicità e mi è piaciuto appunto il blues anche per questa semplicità che però affonda le radici nell'intimo dell'uomo, della sofferenza, del dolore anche.
E per concludere allora, Alberto Nessi, lei si è ritrovato nel suo 80° anno di vita in fondo ad attraversare dei mesi inediti, è un'esperienza che possiamo definire cupa, collettivamente cupa e tra l'altro non ancora conclusa, che l'hanno spinta alla forma del diario ed è la prima volta, appunto, lo diceva, che tiene un diario. Vorrei chiederle cosa le ha offerto, al di là dell'imbeccata di Christian Virda, cosa le ha offerto questa nuova esperienza di scrittura e poi se ha ancora scoperto qualcosa di nuovo di sé.
Sì, ho scoperto dentro di me, direi, la capacità di stupirmi e di incontrare gli altri anche con mezzi elettronici. Per esempio nel libro c'è un dialogo, con una corrispondenza, se si vuole, con un mio amico francese. Quindi ho scoperto che anche a 80 anni si può mantenere vivo lo stupore e la voglia di incontrare gli altri. Lo stupore per ciò che avviene nel mondo, per la natura. Io credo che si diventi irrimediabilmente vecchi quando lo stupore lascia il posto all'indifferenza. Per me la poesia e la letteratura nasce dallo stupore e mi aiuta a sentirmi vivo.
E a proposito dell'incontro con gli altri, c'è un brano, uno dei tanti che mi sono annotato leggendo Corona Blues. Questo brano dice: solo la letteratura ci può salvare, uscire da noi stessi, assaporare il piacere dell'alterità, delle altre vite di cui abbiamo bisogno. La ringrazio, insomma, Alberto Nessi.
Grazie a lei e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Io ricordo che con Alberto Nessi abbiamo parlato del suo ultimo libro Corona Blues, diario dell'anno 2020, edizioni Casa Grande. Nessi, lo abbiamo detto, ha compiuto 80 anni due giorni fa. Un augurio speciale anche da tutta la redazione di Alice.
About a boy I know. He is my baby and he lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friend, he is my baby until the end. Me, how do I know? I say you smiled at me and told me so. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love him so. And when I call him on the telephone and tell him, baby, I'm all alone, before I can count from one to four, I hear a knock, 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 knock on my door. Everything's all right. That's why I know, I know. Hallelujah, I just love him so. And when I call him on the telephone, tell him, baby, that I'm all alone, before I can count from one to four, I hear a knock, 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 knock on my door. In the evening when the sun goes down,
fantastica Ella Fitzgerald, Hallelujah, I Love Him So, registrazione inedita di un concerto tenuto a Berlino nel 1962 e pubblicato quest'anno nell'album The Lost Berlin Tapes. Dopo aver ascoltato Alberto Nessi è il momento dei fumetti, è il momento della gatta Esterina, è il momento di Giacomo Nanni.
Alice. Alice.
Il gatto, si sa, è animale fortunato, forse fortunatissimo, in letteratura. E la letteratura disegnata, il fumetto, non fa eccezione. Non sarà dunque, diciamo, un libro dedicato a un gatto a stupirci? E la risposta è ni. Perché un conto è un volumetto e un conto sono oltre 700 pagine che raccolgono quelli che in precedenza furono tre volumi usciti tra il 2007 e il 2009. Stiamo parlando dell'integrale di Cronachette, pubblicato da Coccolino Press. E per vedere cosa abbia da dire a sua discolpa, sto scherzando, è in collegamento l'autore Giacomo Nanni. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Giacomo Nanni, fumettista, illustratore, classe 1971, di cui ricordo almeno lo stupendo Atto di Dio uscito nel 2018 per Rizzoli Lizard e che nella sua versione francese ha vinto il Prix de l'Audace a Angoulême 2020. Giacomo Nanni che è, lo dicevamo, anche l'autore di queste oltre 700 pagine feline di cronachette. Vorrei che intanto ci raccontasse lei la storia editoriale di questa raccolta a cui ho solo accennato in apertura.
Beh, in effetti è una raccolta completa dei tre volumi che sono usciti a partire dal 2007 ed era iniziato veramente in maniera anche abbastanza improvvisata, perché all'epoca il mio editore seguiva il blog che tenevo, che aveva tipo 6 lettori, cioè nel senso che veramente una cosa fatta in casa.
Ma tra questi c'era l'editore?
Tra questi c'era per fortuna l'editore e in effetti mi incoraggiò a continuare su quella strada, perché avevo fatto qualche pagina che era ispirata a questo gatto che, devo dire, non c'era già più, cioè non ho mai disegnato in diretta, non è un diario, ecco, il libro, quindi si sta parlando in effetti di una specie di libro autobiografico, perché io compaio nel libro, ma compare in particolare il gatto. In effetti io compaio dopo già qualche pagina, a un certo punto in effetti disegnando queste pagine dedicate al gatto è stato inevitabile inserirmici dentro, e nel libro in effetti sembra quasi che io viva solo col gatto. In realtà per fare una storia completa sarebbe stato necessario aggiungere i vari coinquilini che erano i miei genitori e almeno una sorella all'epoca, quindi era proprio il gatto della casa.
Lo ha detto, le cronachette appunto non sono estranee a questa dimensione autobiografica che poi incontriamo in molti fumetti contemporanei, anzi potremmo dire che ci sono dei veri e propri filoni autobiografici legati al fumetto, ne abbiamo parlato spesso anche qui ad Alice. Il suo procedimento però mi sembra più sottile, perché oltre a essere, come direbbero i francesi, un po' décalé, fuori contesto, così inatteso, eppure abitato dall'elemento magico che sorprende, stupisce, intenerisce perfino. Ne parla tra l'altro anche Tonio Troiani in un bell'articolo su fumettologica.it. Vorrei sapere se ha riflettuto sulla rappresentazione di sé in queste pagine, attraverso il gatto o no, o se si tratta di qualcosa di più naturale.
Sì, è stata una cosa un po', dicevo, improvvisata, non pienamente pensata, non c'è veramente molto di calcolato, quindi ho disegnato soprattutto le primissime pagine, primissime nel senso le prime 300, perché il primo volume contiene circa 360 pagine. Questo primo volume è stato disegnato così, andavo veramente all'impronta, quello che ogni giorno mi si presentava come interessante o anche non interessante. Spesso la magia è da cose inutili, noiose, che succedono magari sotto i nostri occhi tutti i giorni senza che ce ne rendiamo conto, come veramente la luce che cambia alla finestra durante lo scorrere della giornata, cose così.
È vero che c'è questo gatto, ma non è un gatto qualunque, il gatto è Esterina.
Sì.
E io mi chiedo comunque cosa spinga un autore a costruire un'opera così articolata e monumentale, in fondo, intorno a un gatto. Ci si può dire, certo, il gatto è un alter ego di chi disegna. A me sembra più spesso che invece chi disegna sia l'alter ego del gatto, non so se mi spiego.
Sì, sì, sì. In effetti nel libro io parlo con lei. Si tratta chiaramente di una finzione.
Sì.
e allo stesso tempo credo che ci sono cose che magari io dico nel libro che non avrei detto se non c'era il gatto. Quindi è il gatto, in effetti, che mi fa parlare.
Il gatto è un modo per dire io, si potrebbe dire, quella parte di lei che può permettersi in fondo di dire o fare determinate cose.
Sì, penso che sia un po' sopravvalutato l'io inteso come qualcosa di permanente e assolutamente definibile. Definibile, è un po' difficile definire esattamente che cosa siamo.
Il Novecento l'ha anche un po' smantellato, in fondo, l'io.
Forse sì, noi che viviamo il seguito di quella storia non siamo perfettamente consapevoli, cioè non è che tutti quanti abbiamo letto i filosofi del Novecento, però c'è qualcosa che forse si è un po' impresso nel nostro modo di pensare, in qualche modo, non lo so.
Eppure si potrebbe comunque dire, soprattutto nell'ambito del fumetto, esistono moltissime opere che che si dicono almeno autobiografiche. Prima parlavo di filoni. Questo potrebbe essere quasi in contraddizione con quello che dicevamo e che mi sembra comunque giusto.
Sì, infatti. A me il filone autobiografico è curioso, è bello, è divertente. Uno degli autori autobiografici che ho sempre preferito in realtà è americano, Chester Brown. Se c'è veramente un autore fra questi che possa avere, dire, influito su quello che faccio, è lui. Per il resto sì, è una tendenza, e un po' forse in Italia anche si sta un po' esageratamente insistendo, ecco, su questa tendenza. È un peccato perché, come dire, spinge gli autori a diventare dei fenomeni, e questa cosa secondo me non è salutare, non è sana. Mi sembra un po', come dire, dover insistere per forza sul fatto che non solo questo autore ha fatto quel determinato libro e quel determinato libro è bello da leggere, ma anche c'è una corrispondenza fra quel libro e quella persona. È una specie di trucco, è un trucco, perché non è detto che si debba per forza essere dei fenomeni e delle persone interessanti per produrre dei buoni libri. Ecco, questo è.
Ritorniamo alle cronachette, perché leggendole oltre 700 pagine mi sembra che questo volume integrale sia anche un laboratorio stilistico con una sua evoluzione. Prima ho citato Tonio Troiani e vorrei citare per intero un brano dal suo articolo su Fumettologica. Lui ha scritto: c'è molto del rigore dell'arte nipponica, anche se Cronachette è un fumetto che dialoga con la lunga tradizione occidentale, dalle strisce sindacate sino al fumetto autobiografico di scuola canadese. Gli influssi di Joe Matt e Chester Brown sono evidenti. Allora, non le chiedo se è d'accordo con questa genealogia, perché di Chester Brown ha già parlato. Quali sono però in effetti gli autori per lei più presenti nelle sue cronachette?
Sì, la cosa nipponica anche lì è un po' inconsapevole. Cioè, tante cose sono abbastanza inconsapevoli e lasciate un po' al caso. Joe Matt l'ho letto dopo, per esempio. L'ho conosciuto venendo in Francia una volta, a Parigi, ho letto qualcosa di fantastico. Geniale, cioè lo adoro, però tutti e tre i volumi li avevo già disegnati. Cioè, le tre cose, non ho molto da aggiungere, sono cose con le quali, tranne appunto Joe Matt, sono in qualche modo cresciuto, anche i Peanuts, e mi dispiace non aver approfondito in effetti questo lato anche comic strip di tutta questa storia. In effetti il libro finisce con una storia che diventa sempre più realistica, che è un po' poi la strada che ho preso effettivamente in seguito.
Io parlavo anche di una sorta di evoluzione stilistica.
Ah, come disegno anche, scusa, effettivamente. Sì, 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 anche lì abbastanza inconsapevole. Cioè, il senso della composizione, per esempio, di Chester Brown mi ha molto influenzato, ma i maestri veri stanno nei disegnatori francesi degli anni 70, anche i realisti, cioè da Möbius a Cazà. E le strisce. La cosa delle strisce è importantissima, perché puoi usare il bianco, e quindi questa cosa qua è una cosa che puoi permetterti molto meno in un fumetto realistico.
Mi sembra anche che ci sia un gioco con questa evoluzione stilistica. Infatti a un certo punto comunque compare il colore che poi scompare. Questo diventa anche parte del contenuto che è narrato.
Sì, anche lì era un giochetto, come dire, divertente. Vediamo cosa succede se faccio questa cosa. Ecco. E mi sono divertito a scoprirlo facendo. Avevo voglia di inserire del colore, poi sono due colori solo. Una cosa che mi sarebbe piaciuta era fare alternare pagine a colori e pagine in bianco e nero, come nei vecchi Topolino degli anni 70. Siccome comunque stampare a colori non è che fosse economico, e quindi si risparmiava facendo alcune pagine a colori e alcune in bianco e nero, in maniera tale che comunque il lettore, perché chiaramente i fumetti a colori erano preferibili, però evidentemente c'era un risparmio.
L'abbiamo detto, le cronachette che oggi troviamo in versione integrale erano state pubblicate appunto fra il 2007 e circa il 2009. Per concludere, allora sì, vorrei chiederle, Giacomo Nanni, cosa significa per lei riprendere in mano queste pagine a più di 10 anni di distanza? Ci sono magari cose che nel frattempo la convincono meno o di più?
Sì, non sono riuscito a rileggerlo. Ho dovuto sfogliare meglio il secondo volume perché c'erano problemi tecnici. Ma ho dovuto saltare delle parti perché mi davano fastidio, devo dire, onestamente. Cioè, mi spiace, non è una gran pubblicità questa. Però è una cosa che ho disegnato e scritto troppo tempo fa. Questo è l'effetto che mi fa, mi spiace. Ma lo consiglio a tutti. È veramente, c'è una parte di me in questo libro senza la quale non sarei qui adesso. Ecco.
e che per questo merita sicuramente di essere scoperta. Grazie Giacomo Nanni.
Grazie a te.
Io ricordo che con Giacomo Nanni abbiamo parlato del suo Cronachette, appena uscito in edizione integrale da Coconino Press.
Là, il y avait des hommes, il y avait des fleurs, il y avait la terre. Là, on avait de l'eau, on avait de l'or et de la lumière. Je suis la dernière fleur qui ait survécu. Moi, le dernier homme, tout le monde a disparu. Nous fûmes les témoins de la dernière heure, des fleurs et des hommes et des fleurs. L'homme était toujours à l'affût, toujours à la chasse, toujours à la guerre. La fleur, toujours au soleil, toujours à sa place. Toujours à la terre, je suis la dernière, celle qui a tout vu. Je suis le dernier homme et je suis perdu. Nous fûmes les témoins de la dernière heure, des fleurs et des hommes et des fleurs et des hommes et des fleurs. Là. On aura du calme, on aura du vide et de la poussière. Là, il n'y aura plus d'armes, plus un homicide, plus une prière. Je serai la dernière au temps suspendu. Je serai le dernier, puis je ne serai plus. Nous serons les gardiens d'un ancien bonheur, des fleurs et des hommes et des fleurs et des hommes. Des fleurs. Là, il y avait l'amour, il y avait des sœurs, il y avait des frères.
Beh, se là il y avait l'amour, a noi sta bene. Questo era il cantante francese Guillaume, all'anagrafe Guillaume Galliana. Il brano Des Hommes et des Fleurs è tratto dall'album del 2016 Soulage. Dopo i fumetti, Alice parla ora romancio.
Alice. Alice.
Immaginatevi di immergere le mani in un mucchio di sabbia. E ora che i minuscoli sassolini scivolano fra le vostre dita, immaginatevi di intitolare così, con questo materiale tutt'altro che nobile, sabbia, un libro di poesie. È quello che ha fatto lo scrittore romanciofono Dominique Andry in romancio Sabbia suona Sabloun, e noi a Dominique Andry diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno.
Dominique Andry, lei è nato nel 1960 a Zurigo ed è cresciuto nel cantone dei Grigioni, a Ramoscia, oggi frazione di Valsot, nella regione Engiadina Bassa Val Müstair, e vive attualmente a Zuoz con la famiglia. Sabloun è il suo primo vero libro di poesie, uscito nel 2017 per la Chasa Editura Rumancia, pubblicazione che le valse un premio svizzero di letteratura. Se oggi anche noi italofoni possiamo leggere le sue poesie, dobbiamo ringraziare il traduttore Walter Rosselli e la casa editrice Armando Dadò, che hanno da poco pubblicato il volume, Sabbia, appunto, con testo fronte in romancio, che rende la lettura ancora più gustosa, se possibile. Dominique Andry, vorrei iniziare dal titolo. È un titolo di cui parla molto, tra l'altro, anche Clariach nella sua postfazione, perché sì, la sabbia apre a un'infinità di strade e di declinazioni, pur restando, lo si può dire, un materiale davvero poco nobile.
Sì, è vero, ma ho sempre avuto un'affinità con la sabbia e amo molto il mare e le spiagge e anche la spiaggia del fiume, del nostro fiume che attraversa l'Engadina e che ha dato il nome all'Engadina. Ci sono molti, molti rapporti e la scelta del titolo è proprio stata intuitiva. E non so, appare nelle poesie, appare sempre questa sabbia, mi è molto simpatico. E la sabbia si può formare se non è asciutta, quando è asciutta non si può fare niente, scorre fra le dita e non posso afferrare, ma se è un po' bagnata allora si può formare delle cose.
Si potrebbe dire che si è imposta questa sabbia per la sua concretezza e non per un suo valore che potremmo definire simbolico.
Sì, questo è il rapporto, ma anche la sabbia della clessidra, quella sabbia che scorre e che non si può afferrare, ecco, come il tempo. La sabbia è un materiale molto aperto, quello mi piace.
Domenico Andrì, il suo lavoro sui testi sembra un lavoro, come si dice, in levare. Sono poesie brevi, versi composti spesso da una sola parola, ma una grandissima, mi pare, attenzione ai suoni. Tanto che le sue poesie sembrano in primo luogo delle catene di suoni e solo giunti in fondo prende vita, direi, il significato. Le chiedo se è d'accordo intanto e cosa la spinge a esplorare la sonorità delle parole e le loro interconnessioni.
Ma è uno sviluppo un po' più recente quello di lavorare con i suoni, perché io sono una persona visiva piuttosto e non è vero per tutte le poesie che parto dalle sonorità, ma è uno sviluppo, lavorando ho scoperto i suoni, ma quello che dice è molto importante, anche è una scoperta. Lavoro spesso a lungo e una poesia vive quando si dà voce, se no è registrata in un libro, ma la poesia vive con la voce, coi suoni.
In fondo una delle peculiarità anche del romancio è questa musicalità, a volte sorprendente, lo dico con orecchie italofone.
Sì, lo vedo anch'io così, ma l'italiano è molto più sonoro delle mie orecchie. No, mi piace anche queste traduzioni, mi fanno molto piacere perché si sente la parentela fra le lingue. E la traduzione in tedesco, che è anche stata fatta, in quelle poesie non mi ritrovo come nelle poesie in italiano.
A questo punto non posso che proporre una lettura proprio per sentire la sua poesia. Se lei legge in romancio, io potrei risponderle in italiano, lo ripeto con la traduzione molto bella di Walter Rosselli. Tre testi, se è d'accordo. Io avrei pensato a Volpe, Straniero e Corsa.
Sì, allora leggo Volpe. Tu dici che le sei massaggia, lui, massato Volpe. E più tardi, loro, stas a vera, co ci baivan tesagiai e fan viva.
Dici che è troppo acida l'uva, troppo alta, Volpe, e poi, più tardi, te ne stai là a vedere come lo bevono il tuo aceto e fan brindisi.
Ester, ester es, ed ester rester, scuffin qua, era ciò.
Straniero sei e straniero resti, come sempre, anche a casa.
Corsa. Mi sciarpa per la corsa tra il got, ancuraies ben uff si sgurdibas e solas da plom. Mi brama, quella vascuzza.
Le mie scarpe per correre nei boschi hanno stringhe tutte nodi e intrichi e suole di piombo. Il mio desiderio, lui, va scalzo. Grazie intanto, Domenico Andrì. Il libro Sabloon, Sabbia, è diviso in due parti, una prima più corposa di 60 poesie e poi una seconda di 18. Vorrei chiederle cosa significa questa divisione e come ha organizzato in fondo il libro. Più in generale forse vorrei anche chiederle se il libro è il risultato di una selezione, così per curiosare un po' anche nel suo laboratorio.
Sì, certo, è un risultato di selezione, ma queste due parti non sono da prendere così sul serio, la prima parte sono le poesie piuttosto personali e proprio serie, e la seconda parte contiene delle poesie un po' più divertenti, più satirici, meno serie. Quello è sempre una trafila che ho percorso. Io ho cominciato con delle satiri, testi piuttosto divertenti, corti, con dialoghi, e questo è forse rimasto un po' nella seconda parte del libro.
Beh, Domenico Andri, uno dei grandi pregi, direi, della sua poesia mi sembra essere anche però la concretezza. C'è una leggerezza e una musicalità che rapiscono davvero, ma anche, credo, una concretezza sugli oggetti, i materiali e persino i concetti talvolta. Da dove nasce questa attenzione alle cose?
Ma è un tratto di carattere, non so, che le cose modeste, le cose concreti, quello che è palpabile e quello che mi rassicura, e cerco di capire le cose semplici per forse raggiungere un livello un po' più meditativo, ma parto sempre dalle cose concrete. E ho anche un amore per quello che è come il materiale della sabbia, quello che si può formare, che si può anche dominare forse. Anche concettualmente dominare, non so, è un bisogno vitale.
C'è pure una dedica al libro che mi sembra significativa. Dice: a voi che mi avete dato di che scrivere.
E questa importanza, l'importanza del dialogo. Io cerco sempre con le poesie, con tutto quello che scrivo, cerco un dialogo. Cerco le persone, un rapporto con le persone, e offro le opportunità di creare un dialogo anche con altri testi, con testi esistenti, che cerco un rapporto di intertestualità anche, ma anche un dialogo. Il mio ideale sarebbe di scrivere una poesia e poi ottenere una risposta.
E allora, per concludere, Domenico Andri, vorrei ascoltare ancora una poesia, se è d'accordo. Magari la leggo prima io in italiano e poi sì, le lascio la seconda parte. Si intitola Restare. Ci mettono in testa di continuare a restare quelli che non siamo mai stati. E anche loro si danno una gran pena.
Restare. In smettono a correre e stare in avanti quel che non unisce mai stats. Ed è els a sdan tutta fedia.
Grazie, Domenico Andri.
Prego, non c'è di che.
Io ricordo che con Domenico Andri abbiamo parlato della sua raccolta di poesie Sablun, che gli è valsa un premio svizzero di letteratura e che è appena uscita per Armando Dadò nella traduzione davvero ispirata di Walter Rosselli con titolo Sabbia.
Edmundo nunca sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite fora em casa chegou. Antes de ir pra cama ele fez tal confusão. De chinelo no seu travesseiro botou. E se ajeitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte, depois de levantar, encheu a banheira para um banho tomar. Foi para a cozinha e fritou o roupão. Que a água da banheira ele mexeu como quer. Depois de passar pasta de dente no pão, foi se lavar na xícara de café. Mas é demais. O homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz. O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. É demais. O homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz. O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. Música.
Il classico dell'orchestra di Glenn Miller In the Mood, in questa curiosa, diciamo, versione brasiliana della cantante Elsa Soares. Noi siamo all'ultima pagina di questa puntata di Alice.
Alice. Alice.
È arrivato il momento delle civette, uccelli rapaci notturni. Noi non siamo a Super Quark, ma ad Alice, dunque le civette di cui parliamo oggi campeggiano sulla copertina di un libro, più precisamente un libro dell'americano Brian Phillips con titolo appunto Le civette impossibili, uscito di recente per Adelphi nella collana dei casi. Lo ha letto per noi la collega Moira Bubola, che saluto, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno Iari.
Moira, le civette impossibili è un oggetto strano e anche per questo ho citato la collana alla quale appartiene. Non l'ho fatto, insomma, per civetteria, scusate la freddura, ma perché la collana dei casi di Adelphi, Moira, ha una sua linea editoriale specifica. Iniziamo magari da qui, proviamo a inquadrare l'ambito di questa proposta editoriale e chissà che questo non ci permetta di meglio inquadrare anche questo libro di Brian Phillips.
Sì, partiamo dalla collana, dunque, nella quale è presentato il libro. Roberto Calasso, direttore editoriale di Adelphi, in L'impronta dell'editore, descrive questa collana così: serie di libri dedicati ciascuno ad una singolarità, la vita di una persona, di un gruppo, di un ambiente, la storia di un fatto, di un luogo. Chiusa la citazione. Dunque, i casi, la collana dei casi ospita titoli dedicati a singolarità. E infatti troviamo in questa proposta editoriale opere di Lawrence Osborne, scrittore e viaggiatore inglese, di Anna Politkovskaya, giornalista che ha raccontato la Cecenia e la Russia di Putin, ma anche il divulgatore scientifico statunitense David Quammen, Iari, con il suo Spillover, libro manifesto di questa pandemia da coronavirus, possiamo dire così, ha trovato accoglienza nella collana dei casi. Ritornando alle civette impossibili, allora posso dirvi che si tratta di una proposta editoriale che ha un qualcosa di corsaro, è una proposta atipica, estremamente affascinante, perché conduce il lettore su rotte impensate, raccontate con brio, ironia e una profonda empatia nei confronti dei tanti personaggi che popolano le sue storie. Potremmo definirlo un libro di viaggio, ma questa etichetta limita l'esperienza di lettura. L'Alaska, il Giappone, l'India, Ponca City in Oklahoma, città nella quale Phillips è nato e cresciuto. Ecco, riuscite ad intravedere un minimo comune denominatore tra questi luoghi che ho appena citato?
Diciamo non immediatamente, non so.
No, perché non c'è un minimo comune denominatore. Voi cosa ho fatto? Non ho trovato un minimo comune denominatore tra questi luoghi, allora mi sono appigliata con le unghie e coi denti alla citazione che Phillips ha posto in apertura al libro. È di una certa Margaret Lanterman. E questa citazione dice: "Shut your eyes and you'll burst into flames." Chiudete gli occhi e scoppierete in fiamme. Somma. Pensavo quindi di avere un indizio per inquadrare un po' tutta l'operazione Le civette impossibili. Ho iniziato a scavare nella mia memoria per riuscire a ricordare, no, questa Margaret Lanterman, una scrittrice, una poetessa, una filosofa. No, no. Margaret Lanterman è la famosa signora Ceppo di Twin Peaks,
ecco.
Serie di culto di David Lynch, e dunque in esergo al libro viene citato un personaggio di fantasia che nella serie televisiva pronunciava frasi oracolari e sibilline.
Quantomeno sibilline. Sì, devo dire che Moira, siamo curiosi e un poco anche intimoriti, perché appunto i boschi di Twin Peaks evocano ancora oggi, direi a 30 anni di distanza, almeno per me, un certo mistero, si può dire, una certa inquietudine forse anche. Ma se torniamo poi al titolo di Brian Phillips, le civette nell'immaginario collettivo sono sì animali saggi, sapienziali, ma anche e soprattutto uccelli del malaugurio, diciamolo, quando risultano perfino impossibili, non so esattamente dove potremo arrivare, devi forse dircelo tu, Moira.
Allora, non arriviamo da nessuna parte, ecco.
Cominciamo bene.
Ma in questo viaggio impossibile nella conoscenza, Brian Phillips in un certo senso riesce a togliere il velo di Maya a mondi lontani e inaccessibili, ma anche ad universi infiniti, Iari, che troviamo subito fuori dalla porta di casa. A questo proposito è memorabile il capitolo dedicato alla fantascienza nelle città di provincia. Dal cinema dietro casa si passa alle lezioni di bush flying che Philips si impegna a prendere. Il bush flying è un tipo di tecnica che permette di volare a basse quote. Perché si incaponisce in questa avventura? Perché Philips vuole a tutti i costi seguire l'Editha Road. L'Editha Road è una corsa famosissima in Alaska con i cani, dunque attraversa questo bianco infinito. E pensate, uno dei campioni in Alaska dell'Editha Road è uno svizzero, Martin Buser,
ecco.
Nato a Winterthur. E qui, quando io ho letto questo nome, ho detto, ma sarà vero? E naturalmente sono subito andata a cercare, Martin Buser esiste, e vi racconta anche la sua vita, la passione per i cani. Poi lasciamo Martin Buser e l'Alaska e siamo trasportati in Giappone tra i lottatori di sumo contemporanei. Al massimo rango di questa antica disciplina, racconta Philips, da anni oramai non ci sono più solo sumotori giapponesi, ma campioni di altre nazioni. I mongoli sono bravissimi. Leggendo queste civette scopriamo ancora che solo dopo la Seconda Guerra Mondiale il sumo raggiunge la popolarità attuale. E curiosamente alla sconfitta bellica si lega anche l'impresa del romanziere Yukio Mishima, che nel 1968 fonda un suo esercito privato e nel 70 tenta un colpo di Stato, non tanto per mettere a segno un golpe, ma piuttosto per trovare una morte drammatica, un palcoscenico ideale per chiudere la sua avventura terrena. E Philips ci descrive il momento del seppuco del grande scrittore quando Mishima con entrambe le mani si spinge la lama dentro lo stomaco.
Aia.
Ecco, poi lasciamo il Giappone, andiamo in India e qui mi piacerebbe leggervi l'attacco del capitolo intitolato Mangiatrici d'uomini. Si tratta del racconto Yari di un safari fotografico a caccia di tigri che ha portato Philips nell'Uttarakhand. Inizia così. Delle 12 tigri che ho visto in India, una forse era un fantasma, due erano in acqua, 8 al suolo, una dormiva su un albero, una è sbucata ad un balzo dall'erba alta, ha attraversato la strada davanti a me ed è scomparsa nell'erba sul ciglio opposto. Una camminava lungo il bordo di un'altra strada, ignara o indifferente ai turisti che le scattavano fotografie. Una ha sporto la testa da un riparo di rami e foglie rosse, nascosta tanto perfettamente che da 10 metri di distanza continuava a fare capolino e riscomparire come in uno stereoscopio. 3 erano cuccioli, di 4 o 5 mesi appena, 3 erano giovani, più o meno di un anno, le altre erano adulte, erano stanche, tutte, perché di giorno faceva caldo e siccome era anche secco, camminavano e respiravano e dormivano in una patina di polvere color argilla. Dunque queste tigri stanche che devono essere protette dal bracconaggio, perché la medicina tradizionale cinese richiede tutte le parti di questo felino. E qui altra zampata di Philips che ci racconta come i cinesi, la medicina cinese, creda che il pene di tigre aumenti le capacità virili.
Anche questo.
Dunque si tira in ballo il Viagra. La famosa pillola blu deve il suo nome alla parola sanscrita Vihagra, che significa tigre. È un labirinto questo libro, un labirinto di storie, immagini, suggestioni, e per noi lettori è un piacere perdersi assieme allo scrittore perché ci divertiamo sempre e ci sorprendiamo.
Accidenti. Ti devo forse delle scuse, Moira, perché devo ammettere quando hai parlato di viaggio impossibile nella conoscenza pensavo stessi un po' esagerando, ma faccio immediatamente un passo indietro e sottoscrivo così al buio. In ogni caso siamo di fronte a uno scrittore che può anche catturare, sì, lettrici e lettori molto diversi fra loro, perché Brian Philips, lo abbiamo capito, nutre le sue pagine di cultura popolare, ma è pure estremamente colto ed è, anche qui particolare da non sottovalutare, una delle grandi firme sportive statunitensi, direi quindi una ricchezza di esperienze quantomeno rara. Moira, magari per concludere sarei spinto a chiederti quale, anche un po' per gioco, ma quale dei capitoli o dei racconti ti abbia coinvolta maggiormente?
Mi piace questa tua domanda perché mi piace prender parte, dire dove mi sono sentita più a mio agio oppure mi sono sentita più incantata. Infatti mi sono incantata a leggere come un quarantenne dell'Oklahoma, un po' nerd, perché lui stesso Philips si definisce nerd, appassionato di sport estremi, abbia avvicinato e tratteggiato la parabola esistenziale di Yuri Norstein, grande regista del cinema di animazione russa. Nel racconto dedicato a questa vita, che si intitola Verrà il lupetto grigio, una sorta di ninna nanna,
che bello.
No? Phillips ha composto una pittura fatta di parole, proprio così, per entrare con discrezione e rispetto nella vicenda artistica e umana di una personalità sfaccettata, perché Yuri Nostein è davvero un grandissimo della regia e dell'animazione. E Phillips in punta di penna inizia con il raccontare Nordstein da bambino. Vediamo il futuro regista giocare nella comunalca, gli alloggi comunitari di epoca staliniana. Vediamo i sogni che abitano la magia delle notti di questo regista e sentiamo quanto l'infanzia, fonte di incanto, sia stata il tempo rifugio della creatività e della libertà per questo grande. E tutto questo introduce e fa da cornice al blocco creativo che dall'81 vive Yuri Nordstein. Il cappotto di Gogol, capolavoro incompiuto, non riesce a diventare un film d'animazione completo. Lui, che ha, diciamo, stravolto l'animazione russa e poi anche quella internazionale, con il cappotto di Gogol ecco che si incaglia. E sentite come Phillips chiosa questa difficoltà. E qui cito: a Yuri Nordstein non sfugge l'ironia della cosa. Un grande artista russo che non riesce a finire il suo capolavoro, tratto da un grande artista russo morto senza finire il suo capolavoro? Assurdo. A volte sembra che il processo funzioni al contrario. Lui credeva di adattare Gogol, ma in realtà era stato Gogol ad adattare lui. Insomma, è anche un fine osservatore Brian Phillips, e il libro è una fonte di incanto e meraviglia come questo capitolo, il mio preferito delle Civette Impossibili.
Sembra bellissimo. Beh, noi tra l'altro siamo più che felici quando i libri riescono a scatenare, diciamo, entusiasmo e meraviglia, quindi davvero grazie di cuore, Moira.
A voi, è stato un piacere.
Io ricordo che con Moira Bubola abbiamo parlato del curioso libro Le civette impossibili di Brian Phillips, uscito di recente nella collana dei casi di Adelphi. E con Il viaggio di Pinocchio in groppa al tonno, composto da Fiorenzo Carpi e dunque con la colonna sonora del film Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini del 1971, noi, Pinocchio e il tonno, siamo giunti alla fine di questa puntata di Alice. Io ricordo che la trasmissione può essere riascoltata in podcast dal nostro sito internet e ricordo anche che durante la prossima settimana andranno in onda tutti gli incontri di oggi nelle pillole di Alice dal lunedì al venerdì intorno alle 12:35. Scriveteci se volete, l'indirizzo è rete2@rsi.ch. Un saluto e buon pomeriggio da Iari Bernasconi.